Bibaldone.
Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone.
E buon pomeriggio a tutti, bentornati a Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti venerdì pomeriggio, qui sulle frequenze di Radio Contrabbanda, questa storica radio libera di Barcellona, 91.4 FM per ascoltarci alla vecchia maniera qui nell'area metropolitana barcellonese, ma potete farlo anche in streaming dai vostri computer entrando nella pagina web di Radio Contrabbanda, www.contrabbanda.org. E poi, già che ci sono, vi ricordo altre due cose: i podcast sul nostro blog, trovate tutte le puntate in podcast, basta che entriate nella pagina web zibaldone.contrabbanda.org e trovate oltre 3 anni di puntate di Zibaldone, 2 ore settimanali. E infine vi ricordo anche che ci potete trovare anche su Facebook come Zibaldone Radio Contrabbanda. Oggi venerdì 27 giugno, l'estate è già cominciata e abbiamo ancora qui con noi, che ci sta accompagnando in questa serie di puntate, Sergio Secondiano Sacchi. Ciao Sergio.
Buongiorno a tutti.
Bentornato a Zibaldone, oggi quarta puntata insieme in questa serie di speciali qui a Zibaldone dedicati ai panbrumisti. Facciamo un brevissimo accenno per chi non avesse ascoltato le puntate precedenti, che comunque, lo ricordo, le può trovare e scaricare dal nostro blog zibaldone.contrabbanda.org. I panbrumisti sono stati un gruppo, anzi, beh, sono ancora un gruppo, no?
Sono ancora, sì. Quando torno a Milano, di rigore, mi trovo con i panbrumisti a cena alla sera, quindi una delle mie serate milanesi, quando vado mi fermo pochi giorni, ma è rigorosamente la cena con i panbrumisti.
Quindi, insomma, per fare comunque un brevissimo, non riepilogo, ma spiegazione di cosa sono i panbrumisti. I panbrumisti sono e sono stati un gruppo folk di canzone d'autore attivo dai primi anni 70, il primo disco inciso e unico ufficiale, se così possiamo dire, del 1976. E poi, insomma, però un'attività che è continuata tra amicizie, collaborazioni, e che ha avuto modo, insomma, di avere a che fare con un ambiente culturale, musicale, della canzone d'autore milanese, ma in fin dei conti italiano, conosciuto
anche internazionale.
Ormai
adesso siamo arrivati alle puntate in cui l'esperienza dei panbrumisti, di alcuni dei panbrumisti, intrecciandosi con quella del Tenco, diventa internazionale.
E infatti, perché nelle prime 3 puntate, Sergio, insomma, abbiamo cominciato dall'ambiente culturale della Milano di fine anni 60 e primi anni 70, poi ci hai introdotto invece ai primi spettacoli dei panbrumisti, quindi le canzoni che cantavate anche di altri o che altri avevano scritto per voi, vi avevano prestato. E invece nella scorsa puntata, quella del 20 giugno, abbiamo parlato proprio dell'album dei panbrumisti e poi di alcune collaborazioni importanti legate anche molto al contesto sociale e politico dell'Italia della metà degli anni 70, come quella soprattutto con Francesco Guccini. Quest'oggi invece andiamo avanti e quindi ci colleghiamo anche a questa esperienza che ti ha visto e ti vede protagonista, cioè la fondazione del Club Tenco di Sanremo, un club che magari forse è bene ricordarlo, è nato nei primi anni 70.
Sì, nasce nel 72, la prima manifestazione, la prima rassegna autore è luglio 1974. Io ero ancora...
Quindi guarda, a breve saranno esattamente i 40 anni.
Esattamente, ricordo, perché ero ancora militare e ho sfruttato gli ultimi 10 giorni militare, la licenza, quella che ti danno, no? non mi ricordo più come si chiama, l'ho tenuta proprio per gli ultimi giorni,
per poter assistere e partecipare al Tenco,
per andare al Tenco, quindi che avevo anche contribuito a organizzare, e sono tornato. Poi ricordo benissimo sono tornato a Milano, finito il Tenco, sono andato a consegnare divisa l'ultimo giorno, ho preso libero, sono partito e sono andato a farmi 15 giorni a Pavana da Francesco Utti.
Che quell'anno era stato anche lui al Tenco?
Era stato lui anche al Tenco.
Quindi vi eravate visti a Sanremo e poi...
Sì, ci conoscevamo già prima dell'esperienza del Tenco, però il Tenco poi ha rafforzato questa
amicizia. E quindi, insomma, per parlarci di tutto questo, del Tenco, degli anni 70 e anche degli anni successivi, e della relazione di e con i Pambrumisti, con che canzone vuoi cominciare?
No, partiamo
la puntata
da
di oggi?
Mettiamo un attimo l'accento su invece la biografia personale. Abbiamo visto nel nostro racconto che Antonio Silva a un certo punto esce dai Pambrumisti prima di tutto perché si sposa, quindi l'unico che aveva famiglia. Secondo, perché diventa sindaco per il Partito Comunista di Ceriano Laghetto. E terzo, perché evidentemente se aveva un ruolo importante in una struttura di cabaret scarsissimo, poteva essere il suo apporto in un gruppo invece musicale. E allora partiamo proprio dalle sue vicende personali e dal suo matrimonio.
Quindi, insomma, tu, diciamo, Sergio, hai raccontato ai più le vicende di Antonio Silva attraverso le canzoni. Quindi,
questa qui l'avevo scritta subito, questa canzone che ascoltiamo l'ho scritta subito dopo il matrimonio, ma era rimasto un gioco tra di noi. Poi quando abbiamo inciso quelle piccole cose sono andato a recuperarla. Mi sembrava che Giorgio Conte fosse l'interprete ideale e difatti l'ha incisa lui.
E allora andiamo a sentirci questa canzone. Giorgio Conte, il titolo è?
Il matrimonio di Antonio.
Col sole alle calcagna, proprio in mezzo alla campagna siamo giunti. Le macchine illustrate, tutte belle impomatate, ed ecco qui i parenti. E poi c'è la cugina che pian piano si avvicina con aspetto indifferente. Quella diplomata che non si è mai sposata, sì, ma è tanto intelligente. E Giovanni già l'annusa, bella e pronta, già la scusa, è qui per fare l'organista. L'ha visto poi scompare, e andare su a provare, e ce la lascia a noi. Il grigio doppio petto, che vuoi mettere l'effetto, arriva il padre della sposa, dai tre denti d'argento si capisce che è contento adesso che la porta in chiesa, perché è chiaro che sua figlia è l'orgoglio di famiglia, vale un vero patrimonio. Ma l'Antonio non si è visto, il prete tira qualche Cristo in maniera poco scelta. Considerare, ci ha già fatto un bel affare il nostro caro sacerdote, che detto senza offesa mica risposava in chiesa se non era per la dote. E sotto il soleone, tra le stole di bisone, che fa sempre molto fine, arriva una balilla, pare quasi una scintilla, dai conigli e le galline, con un cane nella scia giunge fino all'abbazia e discende giù l'Antonio. Il matrimonio inizia ora, il prete impreca la malora, ma comincia a celebrare. Giovanni lassù in alto tenta note di sussulto con mancanza di rispetto. suono celestiale, quasi fin da cattedrale, ma mi cresce un gran sospetto. Camuffata con pudore, mascherata in re minore, questa è l'Internazionale. Mica male qui al Vangelo, ma il buon Dio lassù nel cielo, chissà cosa penserà. Finisce, c'è la zia che piange, c'è la zia che spinge, io mi trovo in mezzo al mucchio. Sono tutti soddisfatti, apposta lanciano i confetti e mi c'entrano in un occhio. Guarda, porca vacca, dove fa la cacca, la colomba maledetta. Su di me, ma c'è entrato nel gilet e anche un tocco di cravatta. Ha scambiato per un cesso, dimmi come faccio adesso a fare la fotografia. Nella retrovia del gruppo, lestamente io mi intruppo e sorrido per il flash. Sono esplosi, bene bis, viva gli sposi, tra un arrosto e uno spinaccio. Quando arriva lo spumante, salta su tutta la gente, vuoi un bel discorso e il bacio. Il buon Dio li avrà creati, ma quanto ad essersi accoppiati, ci han pensato da un bel pezzo. Perciò facciamo la più corta, dai, mangiamoci la torta e chiudiamo.
Giorgio Conte, il matrimonio di Antonio, il testo e anche le musiche erano tue, Sergio?
Sì, sì, sì.
Beh, una canzone molto bella, ma insomma, è successo davvero tutto così nel matrimonio di Antonio Silva?
Sì, praticamente sì.
Cioè, il Giovanni, tra l'altro, che
Giovanni era Giovanni del Giudice, che
di cui abbiamo parlato,
a fare l'organista durante questa messa, e suonava l'Internazionale, molto camuffata, ma noi lo capivamo.
E il prete che disse?
Niente, non se ne accorse, naturalmente, penso, o magari se ne accorse, ma non disse niente.
E Antonio Silva arrivò tardi al suo matrimonio?
Sì, arrivò tardi, si sposò in una abbazia vicino a Lodi, in mezzo alla campagna, una bella abbazia romanica, tutta in mattoni. E il matrimonio fu così. Il giorno dopo facemmo la festa nella villa di, che allora aveva, di Antonio Silva, e io mi presentai con Francesco Guccini e con Claudio Lolli, e poi per cui da lì nacque l'amicizia anche tra Antonio Silva e Francesco Guccini, e l'anno dopo portai Silva al Tenco e diventò...
Perché Silva nelle prime edizioni non c'era.
Arrivò alla terza edizione e diventò il presentatore della rassegna del Tenco, e lo è ancora, tuttora.
Ah, quindi insomma tutto nasce spesso tutto da delle amicizie, dagli incontri, sì, anche sì, tra feste e in questo caso un matrimonio.
Certo, certo.
E tra l'altro è molto bella la voce di Giorgio Conte per raccontare questo...
Sì, sì, beh, lui ha l'ironia proprio appena parla, Giorgio Conte ha questa bonomia nel tono.
E dopo Giorgio Conte, questa introduzione che sempre ci stai introducendo le puntate con qualcosa che ha a che fare con la vita di Antonio Silva.
No, ecco, la prossima canzone invece ha a che fare con la mia, esclusivamente con la mia, quindi un po' di autobiografia, nel senso che questa canzone che andiamo ad ascoltare era una parte da una canzone di Serge Lama che volevo tradurre, ma mentre la traducevo, questo l'ascoltiamo proprio per vedere anche questo aspetto del mestiere o del traduttore o di occuparsi di canzoni, mentre la traducevo mi sono accorto che in realtà andava a toccare una cosa che stavo vivendo in quel momento, il distacco praticamente progressivo avvertibile tutti i giorni con la ragazza con cui stavo da 2 anni, con Cristina, e insomma era evidente che ci stavamo separando, e quindi nella traduzione in realtà, partendo dalla ma, poi sono finito per parlare esclusivamente del mio rapporto con Cristina, tant'è vero che la canzone originale aveva 6 strofe, in questa ce ne sono addirittura 7, con un finale, con una con una citazione ad Amsterdam di Brel, che era la canzone con cui i Pambrucchi, io cantavo allora, e con cui aprivamo sempre i concerti dei Pambrumisti, quindi la citazione ad Amsterdam, che è totalmente assente in Lamà, viene a fagiolo. La ascoltiamo nella interpretazione con un arrangiamento anche particolare di Daniele Caldarini. Daniele Caldarini è il pianista e arrangiatore di Alberto Patrucco. Arrangiò questo pezzo in maniera suggestivamente mediterranea, diciamo. E a cantarlo è il più grande cantante italiano del Mediterraneo, cioè Massimo Ranieri. La canzone si chiama La Fionda.
E allora eccola qui, La Fionda, nella voce di Massimo Ranieri.
Ho messo pietre alla mia fionda per colpire non so che, non aspettarti che io risponda se tu mi chiederai perché. Se il paradiso è solo un trucco e sopra il cielo dentro te, io mi terrò quello che sento solo in me. Tra una carezza ed un insulto sono rimasto sempre uguale, sono cresciuto, sono adulto e mi comporto come tale. Prendo al binario della gioia un treno che non partirà, ma c'ho importanza solo in me. Se ne ha. Accetto sempre ogni invito dei miei compagni senza ore, che fa trionfare il falso mito, che chi ha del tempo ha pure un cuore. Se son gentile per viltà, perché non so mai dire no, ma quel che sento dentro in me non lo dirò. I complimenti che mi porgi, sacrificandoli al tuo orgoglio, le false immagini che forgi sono i regali che non voglio. Sul mio cuscino che ti sfioro freddo, sai, malgrado te, ma tutto questo ha importanza solo in me. Adesso la tua bocca sospesa un mio filo di voce, la tua innocenza è una zavorra agli aquiloni in libertà, ma c'ha importanza solo in me. Se ne ha. È dal confine che divido abitudine, entusiasmo, al crocevia che ci sorride o che ci guarda con sarcasmo. Io ho l'oceano negli occhi e al nostro fianco ancora te, ma tutto questo ha importanza solo in me. L'autobus della memoria non è quello del destino, c'è una fermata obbligatoria, ma non ti passi da vicino. E i marinai di Amsterdam sono morti, non cantano più, e quel che c'è l'importante eri tu.
Massimo Ranieri, La Fionda, una, diciamo, versione italiana ma molto modificata di una bella canzone di Serge Lama.
Sì, è una canzone modificata sulle esigenze personali.
No? E infatti anche questo, Sergio, è interessante. Fino adesso, soprattutto nella puntata scorsa, ma anche nelle precedenti, abbiamo parlato con te di una canzone che era poco intimista, soprattutto anche delle canzoni che poco avevano a che fare con le tue vicende personali. Invece in questo caso sì che la tua vita, diciamo, e le tue esperienze personali conquistano appieno la canzone.
Sì, forse è la prima volta che ci imbattiamo in una canzone d'amore, no? Cioè, poi soprattutto una canzone autobiografica, ricordo, insomma, una storia tra due persone, quella di la differenza di età aveva contato molto. Cristina era troppo giovane, insomma, e quindi il dipendere a me, non è che fossimo vecchi, io avevo 26 anni, lei ne aveva 19, cioè quindi non eravamo una distanza, però insomma sono a quell'età, 6 anni, 7 anni, insomma, si fanno sentire una persona che fondamentalmente dipende da un'altra, non assicura poi a una coppia un potersi,
certo,
sviluppare.
Certo.
E quindi, malgrado questo amore profondo che sentivi per questa persona, che hai continuato a sentire, ti accorgi che non puoi costruire, non sarete in grado di costruire nulla, quindi c'è da prendere. È la prima volta, sì, che affrontiamo una vicenda personale in una canzone, ma intorno a questa questione tra il ruolo pubblico e il ruolo privato, sotto altri aspetti, era già entrata nella canzone dei Pamplumisti. Ad esempio, c'è una canzone del nostro disco che si intitolava I Musicanti e rifletteva questo proprio problema. Quando sei su un palco, svolgi una funzione pubblica, quasi tu fossi un mestierante, no? Che lo fa un mestierante.
Certo.
Oppure anche una funzione privata, quella che sei lì per dire qualcosa che ti interessa dire, no? E questa dicotomia, quasi, che a volte è una dicotomia, altre volte invece le due cose riescono a unirsi, era il tema centrale su cui è nata questa canzone, di cui io sono autore soltanto del testo e la musica invece di Gianfrancesco.
E canzone contenuta nell'album del 76?
Sì.
E allora andiamo qui con un'altra canzone di Pamplumisti, la prima di questa, della puntata di quest'oggi, venerdì 27 giugno.
Riposti gli strumenti musicanti tacciono, si arresta la catena delle note, meccaniche coscienze musicali giacciono nei gesti inerti delle mani vuote, ripongono gli strumenti musicanti. Riposti gli strumenti musicanti aspettano, il lungo applauso ormai li rassicura, nel gioco consueto degli inchini annegano, e nel successo l'unica misura, ripongono gli strumenti musicanti. Riposti gli strumenti musicanti ascoltano, nell'aria i loro accordi son sospesi, cullando sordi e magici rimpianti sognano, di nuovi palco i riflettori accesi, ripongono gli strumenti musicanti. Strumenti musicanti sorridono, il buio i loro suoni è già assorbito, con vuoti stanchi sguardi rituali decidono l'appuntamento per il giorno dopo, ripongono gli strumenti musicanti.
suonare i musicanti.
I musicanti,
questi voce erano... di Enrico Sala e musica di Gianfrancesco Calabrese.
E il testo?
Il testo era mio.
È una canzone anche questa molto bella, tra l'altro con un finale...
Bacchiano.
Assolutamente.
Questa qui è una l'armonia, il giro armonico è preso da Bach. Tra l'altro è lo stesso giro armonico che hanno utilizzato anche i Procol Harum per scrivere A Wider Shade of Pale.
Pezzo meraviglioso,
meraviglioso.
Sergio, in questo viaggio, questa quarta puntata e quindi questo quarto viaggio nel mondo dei panbrumisti e quindi tutte le galassie che circondano questo pianeta dei panbrumisti, oggi abbiamo cominciato come sempre con un riferimento ad Antonio Silva, con quella bella canzone di Giorgio Conte, e poi ci hai portato un po' in questo punto un po' ambiguo che può esserci per il musicista, soprattutto negli anni 70, per chi scrive canzoni, tra le vicende personali e l'intimismo e invece un po' il ruolo di musicante. E adesso dove ci porti?
Rimaniamo sul musicante, cioè abbiamo detto che questa musica era di Gianfrancesco Calabrese e a un certo punto il gruppo si spacca. Si spaccano i destini del gruppo, non si è mai spaccato dal punto di vista...
Questo quando è successo?
Questo è successo nel 77-78, penso. E in che senso si spacca? Si spacca tra coloro che vogliono fare della musica la
loro vita,
la professione, e coloro che semplicemente, tra cui il sottoscritto Enrico Sala, tenevano la musica, la canzone esclusivamente come hobby. E quindi c'è semplicemente una divisione, non c'è nessun litigio, ma ognuno va poi per la propria strada.
Quindi l'esperienza di panbrumisti come gruppo che suonava molto dal vivo, che aveva inciso un CD, diciamo che finisce verso...
No, rimane semplicemente escono Riccardo Grigolo, esce il bassista, contrabbassista, ed esce Gianfrancesco Calabrese. Riccardo Grigolo si darà alla musica classica, quindi sarà in orchestra. Gianfrancesco Calabrese e Mino Minucci, che era il contrabbassista, invece entrano nel gruppo di Moni Ovadia, che prima è gruppo folk internazionale e poi diventa Ensemble Ovadia. Noi invece sostituiremo con pianista Marco Tazzi, batterista Luca Gandini, altro bassista, cioè diventeremo con una ragazza che suona il violino, quindi avremo una formazione leggermente diversa. Però naturalmente, dicevo, questo senza... non c'è mai stata nessun tipo di rottura dal punto di vista personale. Nel disco Quelle piccole cose, uno dei pezzi a nome panbrumisti è un pezzo di Bruce Springsteen esclusivamente strumentale, e praticamente l'ha curato proprio Gianfrancesco Calabrese, che nel frattempo aveva fatto il conservatorio, quindi si era diplomato in composizione, si era dato alla composizione elettronica, poi insegnava al conservatorio Gin Calabria di Cosenza, mi sembra, insomma ha avuto una vita strettamente legata alla musica, e di questa sua escursione nella musica elettronica troviamo traccia in questo brano che è Paradise, a nome proprio panbrumisti, tratto da Quelle piccole cose.
E allora eccolo qui, dall'album del 2008, se non sbaglio, Quelle piccole cose, Paradise, i panbrumisti che reinterpretano Bruce Springsteen.
Thank you.
Paradise, i Pambrumisti, in una canzone molto particolare perché è un pezzo solo musicale, è una cover di Bruce Springsteen e tra l'altro con un arrangiamento musicale molto, molto interessante e molto difficile, mi raccontavi Sergio.
Beh, perché è tutto un intreccio tra pad elettronici che ci sono. In questa cosa sono 4 o 5 i pad che si incrociano, poi c'è questo flauto e questa chitarra elettrica sopra che aleggia.
E l'autore
dell'arrangiamento è Gianfrancesco, che era il violinista dei
Gianfrancesco Calabrese.
Anche la prossima canzone che ascoltiamo è abbastanza una trasformazione di l'arrangiamento di Gianfrancesco, trasforma abbastanza. Era un samba, nato un samba di Carlinhos Vergueiro, o illusionista. Io avevo conosciuto Carlinhos Vergueiro quando Sergio Bardotti l'aveva portato in Italia, abbiamo passato dei ricordi bellissimi a casa mia, quasi per tante serate a mangiare, a bere vino, whisky fino alle 4 del mattino. Sì, sai, i brasiliani sono strepitosi in questo. Sergio Bardotti non...
No, pensavo che bevessero whisky, pensavo cacciassa o al massimo rum.
No, bevono tutto, bevono. E ho bellissimi ricordi con, e quindi quando ho fatto il disco Quelle piccole cose ho chiesto a Carlinhos se potevamo questa sua canzone farla, e l'abbiamo ripresa. Gianfrancesco l'ha molto trasformata con un quartetto d'archi e Carlo Fava la canta, o illusionista, l'illusionista.
Allora ci andiamo a sentire nella versione italiana.
Suonando a questo mio cuore una gitana danza, e nel giro tondo la sottana ruota al suono di ogni nota della fantasia. Così avanza nella scia dei più grandi amori, e qui canta il valzer dei pattinatori come si cantava tanto tempo fa. Chi sarà misterioso ballerino a soffiare il vento del nostro destino, a inventare un labirinto sopra il mare, noi fermi lì senza sapere la nostalgia che prenderà questo illusionista. Ora che stanno ballando tutti in questa pista, cavalieri e dame, fante la corista, fiera suffragetta e duro maschilista, persi nell'amore, largo bande, largo orchestre, tutte bene in vista, ghirlande, ginestre, girotondi in festa per il grande artista che è questo mio cuore. Chi sarà misterioso ballerino a soffiare il vento del nostro destino, a inventare un labirinto sopra il mare, noi fermi lì senza sapere la nostalgia che prenderà questo illusionista. L'organino sta suonando a questo mio cuore una gitana danza, e nel giro tondo la sottana ruota al suono di ogni nota della fantasia. Così avanza nella scia dei più grandi amori, e qui canta il valzer dei pattinatori come si cantava tanto tempo fa. Chi sarà misterioso ballerino a soffiare il vento del nostro destino, a inventare un labirinto sopra il mare, noi fermi lì senza sapere la nostalgia che prenderà questo illusionista. Ora che stanno ballando tutti in questa pista, cavalieri e dame, il fante, la corista, fiera suffragetta e duro maschilista, persi nell'amore, largo bande, largo orchestra, tutto bene in vista, ghirlande, ginestre, girotondi in festa per il grande artista che è questo mio cuore.
Carlo Fava, illusionista, che era però una versione italiana contenuta nel disco Quelle piccole cose di una canzone di Carlinhos Vergueiro.
Carlinhos Vergueiro,
che è stato ospite del Tenco,
che nel 1982 è venuto al Tenco, grande amico lui di Chico Buarque di Olanda,
un altro degli ospiti storici del Tenco.
Del Tenco, sì, di Chico parleremo tra poco. Adesso invece manteniamoci sempre in questo disco Quelle piccole cose con un altro ospite del Tenco, che fu Caetano Veloso. Più di una canzone del primo Caetano Veloso,
che tra l'altro è stato poche settimane fa qui a Barcellona per partecipare al Primavera Sound, insomma, quindi anche il pubblico di Barcellona ha avuto modo di poterlo vedere.
Sì, adesso ho l'impressione che si apprezzi di più Caetano nelle vesti di raffinato cantante, anche se come compositore l'ultimo Caetano non riesce più a darmi quelle grandi emozioni che invece mi dava negli anni 70 e forse ancora fino agli anni 80. Era uno scrittore
Caetaneando, che è un disco dell'84, certo. È ancora un disco meraviglioso.
Sì, sì. Poi ecco, diciamo che l'ultimo disco, che almeno a mio giudizio è stato Il Trangeiro, no? Dopo Il Trangeiro ha preso questo piacere del canto, no? Fine stampa, grandi dischi, ma in cui diventa un cantante, sì, Caetano, sì, Veloso, sì. Mentre è stato un grandissimo poeta della canzone. Osh Argonautas è una del primissimo periodo di Caetano Veloso. Tra l'altro esiste anche una bellissima versione live, anche se la registrazione è da oratorio, con gli MPB4 e con Chico Buarque di Olanda, fatta non ricordo, forse a Rio. Questa è una canzone splendida, interpretata anche sua sorella Maria Bettagna. Ho fatto questo testo e la interpreta un grandissimo musicista che si chiama Bollani.
Vabbè, Stefano Bollani non ha bisogno di presentazione, certo. Direi. Ci andiamo a sentire questa canzone. Una canzone davvero meravigliosa. Stefano Bollani reinterpreta in italiano Caetano Veloso, Gli Argonauti.
La barca, questo mio cuore che stenta, tanta tormenta, allegria, il cuore non accontenta la mia giornata e non sente. La barca, notte in un cielo voluto, sorriso sciolto e perduto, orizzonte dell'aurora e ora c'è l'alba, senza un confine, il porto. Il porto.
arrivare a una meta, ma non ce l'ha la vita. Navigare a una meta, ma non ce l'ha la vita. Navigare a una meta, ma non ce l'ha la vita. Navigare a una meta.
Beh, una canzone meravigliosa questa. L'interpretazione di Bollani è davvero unica. E un testo che, nel senso, nella tua traduzione all'italiano però del testo di Caetano Veloso, che è pura poesia.
Ma sai, questo testo, l'attenzione particolare è proprio al linguaggio, non soltanto alla singola, alla filologia, ma soprattutto al gioco di assonanze, di rime che Caetano ama mettere. Le rime hanno una funzione ritmica insostituibile, non ci puoi rinunciare. E in questa canzone a volte ho rinunciato alla traduzione letterale per mantenere invece la scansione ritmica del testo. E sono contento anch'io dei risultati di questa canzone.
Insomma, sì. Stefano Bollani poi non ha bisogno di presentazioni. Ricordiamo tra le tante cose anche la sua partecipazione proprio qui a Barcellona in varie edizioni del Festival Internacional di Jazz di Barcellona, accompagnato anche da altri o in compagnia di altri artisti italiani come appunto Paolo Fresu, come Rava, insomma come tanti altri. E poi insomma ricordiamo anche, visto che l'anno scorso è stato qui a Barcellona Davide Riondino, l'amicizia e la collaborazione che li lega per un programma radiofonico molto bello come il Dottor Giambè.
Che temo che non avrà grandi futuri.
Però insomma, no, nel senso 5 che anni credo sia durato.
Sì, no, certo, ormai però Bollani è sempre in giro per il mondo a cantare, è difficile poi inchiodarsi in uno studio radiofonico che invece ha le sue scadenze.
Sergio, dopo aver comunque dato questo sguardo ai cantautori brasiliani con Carlinhos Vergueiro, con appunto adesso Caetano Veloso, per quanto in due reinterpretazioni italiane, insomma abbiamo nominato Chico Buarque, non può rimanere fuori Chico Buarque di Olanda.
No, anche perché è colui che al tempo è venuto ben due volte, Chico Buarque di Olanda, nell'81 perché premio Tenco, ma in quel periodo non cantava per un preciso impegno contro la giunta militare, dicendo che sarebbe tornato a cantare soltanto dopo la caduta della giunta militare. Quindi venne a Sanremo, ritirò il premio, ma non cantò.
Questo in che anno?
Nel 1981. Allora ascoltiamocelo però in una canzone che circolava in quel periodo, che era questa costruzione o costruzione che ha avuto tantissime traduzioni italiane, almeno 4 io conosco.
Incise da chi?
Da Ornella Vanoni, da Enzo Iannacci, da Anna Identici, ho cito le prime che mi vengono in mente. Ascoltiamocene invece nella sua versione originale insieme agli MPB4. In realtà sono due canzoni attaccate, una è Costruzione e l'altra Deus Gi Paghi.
Allora eccolo qua, Chico Buarque di Olanda.
Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o último. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lá. Descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música.
contramão, atrapalhando o tráfego. Atravessou a rua com seu passo bêbado.
Subiu na construção se fosse sólido.
Meteu no patamar quatro paredes mágicas.
Tijolo com tijolo num desenho lógico.
Meus olhos lotados de contramão, atrapalhando o público. A mão daquela vez como se fosse mágica.
Beijou sua mulher como se fosse lógico.
Meteu no patamar quatro paredes plásticas.
Contramão atrapalhando o sábado.
Chico Buarque, Costrussao. Sergio, mi stavi dicendo proprio adesso fuori onda che insieme ad Amsterdam di Jacques Brel, che abbiamo ascoltato proprio una delle scorse puntate, questa è per te una delle migliori canzoni. Insomma, una delle canzoni che se dovessi scegliere quali canzoni portarti su un'isola deserta, probabilmente sarebbe...
Ah, non avrei dubbi, insomma, quelle canzoni.
Se fossero cinque, chi? Allora facciamo sempre queste cose... un po' così, che è sempre difficile scegliere. Però oltre ad Amsterdam di Brel, oltre a Costrussau di Chico Buarque, quali sarebbero le altre tre canzoni?
Ma J'arrive di Brel, Alabama Song, Like a Rolling Stone.
In quale versione?
Nella versione originale
di Bob Dylan. Anche se c'è quella di Rolling Stones, è anche
sì, bellissima,
e anche per i 30 dovendo, anni
dovendo sceglierne John Mellencamp, cioè ce ne sono di bellissime.
Sì, sì, sì. E Sergio, stavamo parlando di Chico Buarque, perché Chico Buarque, oltre ad essere stato un ospite del Tenco in due occasioni, come ci hai raccontato prima, è stato presente molto anche nelle relazioni appunto con i Pambrumisti. È stato un amico dei Pambrumisti, diciamo, in un certo senso.
Proprio amico, forse esagerato.
Amico intendevo in un senso molto ampio.
L'ultima volta che l'ho sentito era a Parigi e gli ho detto: guarda, se vuoi, no, avrei. Passo a Parigi e mi ha detto: guarda, rimango qui soltanto tre giorni ancora, poi torno a Leona, a casa a Parigi. E quindi ritorno a, stava scrivendo, chiudendo il suo romanzo. E allora si trasferisce a Parigi per rimanere fuori da ogni telefonata, ogni incontro, ogni cosa. E l'ho beccato proprio in quei giorni, quindi poi non l'ho più sentito. E Chico appunto poi tornò invece con una grande, dimostrando il suo grande valore umano, Chico, perché quando morì Amilcare Ramballi,
parliamo quindi del 95,
noi pensammo di organizzare,
beh, magari facciamo una piccola parentesi, insomma, perché non tutti gli editi ai lavori forse sanno chi è stato Amilcare Ramballi.
Amilcare Ramballi è stato il fondatore del Club Tenco. Quando fondò il Club Tenco aveva 63 anni. Amilcare Ramballi era stato l'ideatore del Festival di Sanremo nel 45, poi non se ne fece più niente. Lui di mestiere faceva l'esportatore di fiori, ma quando, dopo la morte di Tenco, pensò che insomma Sanremo meritava un altro tipo di festival, di un altro tipo di manifestazioni. E quando rispose a un articolo in cui ci si chiedeva, Guccini, Vecchioni e Ciampi erano usciti i loro dischi, fa bravi, bravissimi, ma chi li vuole? Lui rispose, li voglio io. Fondò il Club Tenco e ebbe e fece questa trasmissione, questa manifestazione.
Questa manifestazione che ricordiamo nata nel 72, il primo festival, come hai ricordato prima, nel 74.
Amilcare Ramballi era un genio assoluto. Quando morì nel 95, decidemmo di fare un ricordo di Amilcare Ramballi dedicandogli una serata. Chi invitare? E abbiamo pensato a Chico Buarque di Hollanda. E Chico Buarque d'Hollanda, che non era in tournée, venne, partì da Rio, portandosi dietro il gruppo, dicendo: però guardate che più noi possiamo fare soltanto metà tempo, perché hanno proprio improvvisato questa serata per noi, ma non erano in grado di fare tutta la serata. Allora noi abbiamo fatto per metà tempo canzoni di Chico Buarque in italiano, tradotte, e nel secondo tempo Chico ha cantato il suo repertorio. Allora, questa serata ci ascoltiamo proprio una canzone, una piccolissima ninna nanna, l'originale si chiama Acalantu, che poi ho tradotto, semplicemente sono poche parole, traducendola proprio come ninna nanna.
E la canta?
E la canta Grazia di Michele.
E una registrazione live da quella
live,
serata?
Live, sì, alla chitarra c'è Saverio Porcello e al violino Lucio Violino Fabbri.
E allora eccola qui la voce di Grazia di Michele.
Dormi mia piccina, che vale la pena di sognare. Dormi mia piccina, che vale la pena di sognare. Voglio fuggire oltre la frontiera dell'aurora più serena.
canzone molto dolce questa, Sergio. Bellissima. Una ninna nanna, appunto.
Certo, una ninna nanna, non so per quale figlia la scrisse.
Il titolo originale è in...
Acalantu.
Acalantu. E, beh, visto che siamo al giro di boh di un'ora, vi ricordo che state ascoltando Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 qui sulle frequenze di Radio Contrabbanda Barcellona, 91.4 FM nell'area metropolitana barcellonese. Ci potete ascoltare anche in streaming dalla web di Radio Contrabbanda, www.contrabbanda.org, e poi tutte le nostre puntate sono ascoltabili e scaricabili in podcast dal nostro blog zibaldone.contrabbanda.org. Vi ricordo che oggi state ascoltando la quarta puntata speciale dedicata ai panbrumisti e a molte altre cose, in compagnia di Sergio Secondiano Sacchi. Sergio, non ci fermiamo qui con Chico Buarque, so che c'è un altro pezzo suo.
Un altro pezzo, questa è una scommessa che ho fatto, era un pezzo tra l'altro non dei più conosciuti di Chico, considerato un pezzo minore, a me piaceva molto, si chiama Rosas da Vento. E io conobbi questa canzone, tra l'altro, nell'interpretazione bellissima di Maria Bethania, fu la prima volta che l'ascoltai. Poi scoprì anche la versione di Chico. La proposi, l'ho proposta a Massimo Priviero, il quale naturalmente il samba l'ha trasformato in un rock, e mi sembra con delle belle... con delle bei buoni risultati.
Tra l'altro, insomma, ricordiamo anche che proprio di Massimo Priviero, che è stato di recente qui a Barcellona per un concerto nell'ambito della seconda edizione del festival Cose di Amilcare, ci siamo ascoltati proprio in queste puntate speciali in tua compagnia un'altra bella canzone, Voglio un Blues, che avevi scritto tu negli anni 70 e che era rimasta nel cassetto. E invece questa volta andiamo a sentirci questa versione in italiano di un pezzo di Chico Buarque. Il titolo originale della canzone?
Rosas dos Ventos,
che è rimasto
Rose dei Venti.
Bella questa versione di Massimo Priviero, molto springsteeniana nello stile di Priviero, di una canzone appunto sì effettivamente poco conosciuta, no, di Chico.
Sì, non è una delle canzoni più note, ma a me piace, quindi ho scelto per quello.
Tra l'altro, Sergio, Chico non è venuto in Italia solamente per partecipare al Tenco, ma ha anche fatto parte, ne parlavamo proprio a Zibaldone qualche mese fa, purtroppo in occasione della morte di Pete Seeger, partecipò anche in un concerto dove c'era questo grandissimo maestro del folk, della canzone d'autore e impegnata statunitense.
Ah, questo non lo sapevo. Ha fatto parte di un tributo a Seeger?
No, in un giro europeo si è trovato con Pete Seeger.
Ah, questo non lo sapevo. Io Pete Seeger invece, io ho avuto un'altra esperienza, mi sembra nel 1977, che arrivò Pete Seeger a cantare a Novara. Ricordo che con Enrico Sara, chitarrista di Pan Brumisti, prendemmo la macchina e sotto un nubifragio violentissimo sulla Milano-Torino non ci si vedeva proprio niente, arrivavamo a Novara, al Palasport, ad ascoltare questo mostro sacro.
E come mai un Pete Seeger appunto nel 77 si trovava a Novara? A
perché suonare? C'era il festival organizzato da Luciano Casadei e da Franco Lucà, era un festival Victor Jara in tutta la regione Piemonte, quindi ogni cantante faceva due date, uno a Torino e uno in
una delle varie province del Piemonte.
La sera prima, difatti, arrivamo, la sera prima c'erano stati gli Inti Illimani e Giovanni Sacco.
Sempre a Novara?
Sì, sempre a Novara, sempre lì, e il giorno dopo noi andammo a vedere Pete Seeger. La cosa incredibile è che arrivavamo in questo palazzo dello sport e non c'erano più di 700-800 persone. Non so se per via della pioggia fu un'impresa arrivare o anche perché, tutto sommato, Pete Seeger, cioè i cultori della folk music, non erano più di tanto. Fu però un concerto assolutamente storico che Dario Toccacieli ha registrato e riproposto in un disco qualche anno fa del Manifesto, un disco le registrazioni da un punto di vista tecnico sono veramente scarse, si sente poco, però il documento è importantissimo.
E certo.
Andiamo ad ascoltarci di questo, perché la sorpresa fu che noi andammo per Pete Seeger e ci trovammo dei cantautori cubani che non conoscevamo affatto.
Ce lo vuoi dire adesso chi sono o no?
Sì, beh, ascoltiamo questa Guantanamera fatta tutta in gruppo e magari lo scopriamo ascoltando.
Hombre sincero, hombre que se va para más. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echa mis versos del alma. Con los
pero sin amor. Yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amor, tener en mi tumba un ramo de flores y una bandera.
Guantanamera, ¿cuál era Guantanamera? Guantanamera, ¿cuál era Guantanamera?
Cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca.
¡Guantanamera!
Una serie di voci inconfondibili, la prima di tutti è quella di un Pete Seeger che canta tra l'altro con il suo inconfondibile accento inglese, americano, canta in spagnolo Guantanamera, e poi delle voci meravigliose, quelle appunto di Pablo Milanés, di Silvio Rodriguez, e poi c'era anche...
che cantano con loro inconfondibile accento cubano.
E poi c'era però anche una voce femminile che andava altissima,
Marta
che, era...
Contreras.
Che invece lei non era cubana, era
cilena, se cilena. Non sbaglio.
E vabbè, insomma,
non sono sicurissimo della nazionalità della Contreras, ma mi sembra cilena.
Beh, insomma, un concerto davvero indimenticabile, perché trovarsi nella stessa serata a dei mostri sacri davvero della canzone d'autore e della canzone impegnata politicamente come Silvio Rodriguez, Pablo Milanés e come Pete Seeger, tra l'altro a Novara, insomma è qualcosa di impensabile.
E la sera dopo l'hanno fatto, e penso che questa registrazione che abbiamo ascoltato sia forse della sera dopo a Torino, perché mi sembra che ci fosse molto più gente, insomma una risposta maggiore. E, tra l'altro mi capitò, poi sono tutte persone che mi è capitato di incontrare nella mia vita. Pete Seeger proprio a Barcellona.
Hai conosciuto a Barcellona?
Sì, a Barcellona.
In che occasione?
Alla festa del PSUC, penso, al Montjuïc, e quindi lo invitai al Tenco, ma cioè, ormai veniva sempre meno in Europa. Quindi,
insomma, già in quegli anni Pete Seeger si avvicinava ai 70 anni.
Sì, certo. E invece rincontrai nel 77, no, nel 78, l'anno dopo, ecco. Questo era nel 77, nel 78 rincontrai qui a Barcellona sia Silvio Rodriguez che Pablo Milanés, alla festa della Mercè cantavano al Palau San Jordi, però non li conobbi in quell'occasione, e poi tutti e due invece fecero parte della mia vita, sia Silvio Rodriguez che Pablo Milanés. Mi ha legato di più l'amicizia con Silvio Rodriguez, e con Pablo Milanés invece proprio questioni di musicali con Pablo. Silvio ha avuto modo, beh, lo vedo sempre ogni volta che viene qui
in Europa,
l'ho visto anche un paio di volte a Cuba, e andiamo a ascoltarci
una canzone di quel periodo di Silvio Rodriguez. Ci ascoltiamo, Sergio?
La Pequeña Serenata.
E allora eccola qua, Silvio Rodriguez, per continuare questa seconda parte di questo speciale di Zibaldone dedicato ai panbrumisti.
Mm. cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo, como le cuadra a un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad.
Silvio Rodriguez, Pequeña Serenata Diurna, in una versione, Sergio, cioè nella versione originale del 76.
Sì, nel primo disco di Silvio, il quale ogni volta che fa una tournée, che va in giro, cambia sempre l'arrangiamento di questa canzone. Devo dire, ogni volta è sempre bella, non ho mai visto, non ho mai sentito.
Però tu preferisci questa prima versione?
Ma no, mi è piaciuta tantissimo quella che aveva fatto con gli Afrocuba, tanto anche quella che ha portato nell'ultima volta insieme alla moglie, al buon Valdés, alle percussioni, il rock, no, come si chiama, il barrock, questo trio cubano che lo accompagna. Cioè, tutte le volte ho sentito fare delle bellissime variazione dell'arrangiamento.
E tra l'altro
canzone.
Silvio Rodriguez, che il primo album in solitario in questo caso, ma che aveva già partecipato in varie esperienze, soprattutto con il gruppo di Experimentación Sonora,
certo,
insieme appunto già a Pablo Milanese, una collaborazione che nacque lì, immagino.
Sì. Ma sono figli di Leo Brouwer, che li tirò su questi ragazzi, partendo buone e solide basi musicali. Poi questi avevano talenti straordinari e hanno fatto carriere come cantautori.
Nel gruppo c'era anche Sara Gonzalez
e Noel Nicola.
Sergio, dopo Silvio Rodriguez, stiamo viaggiando appunto un po', lo ricordiamo, nel mondo dei panbrumisti, un mondo diciamo già dopo il primo album del 76, e quindi un mondo che ha a che fare con molte influenze internazionali. Oggi siamo andati un po' sull'America Latina soprattutto, no?
Restiamo sempre con Silvio Rodriguez, e mi è capitato di fare due volte di fare due canzoni in italiano, di tradurre, poi dare ad altri di interpretare due canzoni italiane di Silvio Rodriguez. Una non l'ascoltiamo perché non è ancora uscita, è già stata incisa da tanto tempo, tra l'altro una canzone inedita di Silvio Rodriguez che lui non ha mai inciso, e che quindi di questa canzone abbiamo fatto una versione italiana, Giovanni Isaac e Roberto Vecchione, esiste ma non è ancora uscita.
Come si intitola?
Canzone per Vladimir. E quindi mentre ascoltiamo Te Amaré, che era una canzone del primo Silvio Rodriguez, che ho tradotto in italiano e a interpretarla è stata Gio Cinquetti. L'arrangiamento anche qui è di, sempre di il buon Gianfrancesco Calabrese. E mi disse, mi ricordo che mi scrisse, mandai l'MP3 a Silvio, e quando mi rispose fa, mi sono accorto subito, no, non subito che a cantarla era Gigliola Cinquetti, quando l'ho capito mi sono emozionato.
Addirittura? Sì. Conosceva quindi anche Gigliola Cinquetti?
Sì, di nome sì, certo. Beh, sai, Gigliola Cinquetti con Non ho l'età ha girato tutto il mondo.
Allora ci andiamo a sentire questa versione che è presente nel CD
Quelle piccole cose,
uscito nel 2008, lo ricordi, Pambrumisti, e con molte partecipazioni di cantautori italiani e internazionali. In questo caso Gigliola Cinquetti canta Silvio Rodriguez nella versione italiana di Sergio Secondiano Sacchi, il titolo è Ti amerò. Chiamerò la voce, quella di Gigliola Cinquetti, il testo italiano era di Sergio Secondiano Sacchi, la versione originale, Sergio, era quella di Silvio Rodriguez.
Silvio Rodriguez.
E, tra l'altro anche con un arrangiamento diverso dall'originale.
Diverso dall'originale, tipico arrangiamento da Gianfrancesco Calabrese, il violinista dei Pambrumisti, quindi...
Ma Sergio, abbiamo parlato di Silvio Rodriguez, ma nella canzone che ci siamo sentiti poco fa di Pete Seeger si sentiva anche la voce di Pablo Milanese.
Pablo Milanese. Con Pablo Milanese ho avuto invece una collaborazione dal punto di vista artistico più prolungata. meno intensa dal punto di vista emotivo, personale, però dal punto di vista artistico, nel senso, nel 94 ho fatto un intero disco dedicato alle canzoni di Pablo Milanese.
Se non ricordo male, ne parlammo in quella puntata proprio dedicata anche a Vysotsky di un anno e mezzo fa ormai, quindi si trova, chi è interessato insomma può scovare qualcosa lì nel podcast della puntata di fine dicembre 2012 di Zibaldone, quindi la trovate sul nostro blog zibaldone.contrabbanda.org.
E quindi, parlando di Pablo Milanese, introduciamolo con la sua canzone più famosa, dai, Yolanda.
Vabbè, Yolanda è proprio un pezzo unico ed indimenticabile, eccolo qua. Ce lo sentiamo e dopo ci racconti qualcosa di più di questa collaborazione. una canzone che davvero non ha bisogno di presentazioni, non ha bisogno di spiegazioni, una canzone meravigliosa.
Sì, dicevo, nel 94, dopo l'esperienza del disco con Wysocki, avevo deciso di puntare a Pablo Milanés. E Pablo Milanés fu premio Tenco nel 94. Partimmo subito, Tony Verona e io andammo a L'Avana, ma non riuscimmo a incontrare Pablo. Pablo era...
Dopo invece... essere stato al Tenco, quindi?
No, prima.
Prima del Tenco.
Siamo andati là per partire con questo progetto discografico, quindi per avere l'autorizzazione delle traduzioni, cioè per prendere
certo.
contatto.
Abbiamo... Non siete riusciti a incontrarlo?
No, abbiamo tutti per vari giorni siamo stati alla Fondazione Pablo Milanés a parlare col suo manager e Cevarria, quindi, ma con Pablo l'abbiamo incontrato poi a Cannes, al Midem, qualche mese dopo. E partì questo progetto che per alcune canzoni mi soddisfa molto, per altre un po' meno. E probabilmente, a differenza di Wysocki, non l'ho seguito totalmente, questo progetto è stato un po' polverizzato. Però per la parte che ho seguito...
Sei molto contento.
Sì, sono molto contento. Allora, ascoltiamoci il disco che apre, il disco si chiamava Omaggio, e la canzone che apre il disco è Per non morire, traduzione di Paravivir, che ho dovuto capovolgere per questioni di metriche musicali, e la interpreta Cristiano De André.
Allora eccola qui, dopo ci direi qualcosa di più appunto su De André e questo progetto.
Il peggio è che adesso io non posso sentire acquistare. Tutto il tempo perduto che ci lascia sconfitti senza aver conosciuto quello che chiamano amore.
Cristiano De André, Per non morire, una versione italiana di Paravivir di Pablo Milanés. Ma Sergio, mi stavi raccontando prima che in realtà Cristiano De André non è stata l'unica persona coinvolta, o almeno che si è cercato di coinvolgere in questo progetto del 94.
No, Yolanda avrebbero dovuto cantarla Fabrizio e Cristiano assieme. L'avevamo anche provata a casa di Fabrizio, c'era anche Dori Ghezzi che faceva dei bellissimi controcanti e difatti quasi quasi avrei voluto coinvolgere anche lei. Poi Fabrizio non volle inciderla per un semplice motivo, che in quell'estate la Ricordi, sua casa discografica, era stata comprata dalla BMG Ariola. E quindi lui, prima di buttarsi in sala di incisione, voleva chiarire bene i nuovi rapporti con i suoi nuovi,
capi, diciamo, non datori di lavoro, insomma, però sì.
E quindi saltò questo progetto.
Un peccato.
Invece un peccato, perché la voce di Fabrizio era straordinaria per Yolanda. Poi straordinaria erano i controcanti di Dori. Dori era un talento che... Peccato che abbia smesso di cantare e non abbia fatto più niente. Poi forse lei è abituata con Wes a fare i controcanti, quindi a fare... è molto più abituata che non Fabrizio, tipico cantautore solista, no? Questa canzone a due voci avrebbe potuto diventare una straordinaria canzone a tre voci, con tre timbri. Tra l'altro Cristiano e Fabrizio non avevano mai fatto nulla, sì.
Hanno fatto solo una canzone, vero?
Sì, che sappia io, sì, mi sembra di sì.
E Sergio, a proposito, nel CD appunto dedicato a Pablo Milanés, a parte Cristiano De André, chi altro hai coinvolto per questo omaggio italiano al grande cantautore cubano?
C'era Gino Paoli, c'era Mimmo Casciulli, c'era Bertoli, una delle ultime, cioè Bertoli no, visse ancora abbastanza alcuni, Gragnaniello, Edoardo Bennato, Grazie Di Michele, Tosca e Rossana Casale, che fecero due pezzi. Poi non ricordo, sono passati tanti anni.
Ma insomma, le tue collaborazioni con i cantautori oggi, scusa, parentesi, appunto, siamo rimasti davvero in America Latina, tra siamo il Brasile rimasti... e Cuba essenzialmente.
Sì, rimaniamoci a Cuba, rimaniamoci con una canzone che ho scritto per un disco di Che Guevara. Nel 2000, mi sembra il 2001, avevo fatto il disco per la EMI, ecco, quello che è l'unico disco che ho fatto in vita mia che ha avuto anche un esito di mercato.
Sì, ne abbiamo parlato proprio la scorsa puntata.
E anni dopo, il buon Stefano Senardi, col quale avevo fatto i dischi sia di Pablo Milanés che di Vissoschi, perché allora lui era presidente della Polygram, poi la Polygram fu comprata dalla Universal, lui fondò la Radio Fandango, quindi questa etichetta legata alla Fandango, e mi chiese di fare riaprire il discorso Che Guevara. Io mi ero rifiutato di fare il numero due con la EMI subito dopo, per evitare, insomma, Rocky 2 o Rambo la Vendetta, cioè replicare. Ma a distanza di 15 anni mi aveva invece divertito, allietato l'idea di ritornare su Che Guevara. E quindi feci una nuova compilation.
Che uscì quando questa?
Penso il 2007.
Quindi per i 40 anni della morte di Che Guevara.
Sì, o 2006, adesso non ricordo bene, comunque eravamo in quel periodo. E per questo disco scrissi una canzone, che era una storia americana. A darmi l'idea fu l'ultima fotografia di Che Guevara, quando è catturato, e si vede Felix Gonzalez, l'agente della CIA mandato in Bolivia, c'è questo ranger boliviano e se c'è Che Guevara. Quindi abbiamo uno statunitense, un boliviano e un argentino che diventa cubano, che sono tre facce in realtà dello stesso continente, l'America. Allora mi sono venute in mente le differenze che esistono, economiche, sociali, climatiche. Il Natale, non so, in Montana con un freddo atroce, un Natale a Buenos Aires dall'altra parte,
in estate,
nella capovolta ambiguità di Orione, come dice Francesco Guccini. Cioè tutte queste differenze che vivono, convivono nello stesso continente. Allora, mettendo assieme tutte queste differenze, scrissi una storia americana.
E l'ha interpretata chi?
Alberto Patrucco.
Allora qui ce l'andiamo a sentire. Contenuto in che CD?
C'è il titolo, non lo ricordo. C'è Guevara comandante, diciamo.
Poco ricordo col whisky e c'è neve in giardino, il camino tovaglie, il tacchino e la torta di mele, o porchetta, torrone, una tazza di mate e candele, Armagnac e gli auguri in maglietta tra i ventilatori. È Natale a Rosario in Montana, è una festa americana, è una festa americana, è una festa americana. Sono foto di viaggio tra nebbie e falò di ogni giorno, con l'antico contorno di rabbie, di urgenza e catrame, la candela da notte per l'ombra che inghiotte quel lume, con la lebbra, la febbre, le labbra, il silenzio e la fame. Attigua e lontana, è una notte americana, è una notte americana, è una notte americana. Speranza e burrasca, medicina, la sierra, la radio ribelle, la guerra, la stella sul capo, i dispacci, poi le urla e gli abbracci, vento di sfide, di smacco, sale fino in Florida, capodanno di festa alla Habana. È una storia americana, è una storia americana, è una storia americana. Quegli spari lontano di gente venuta dal piano, è la caccia al fantasma, poi l'eco dell'asma si spegne, scende dalle montagne un silenzio che tutto scolora. Vive ancora ognuno, ne è certo, però lui è morto, e per chi suonerà la campana di una morte americana.
Un'altra bella canzone anche questa, la voce di Alberto Patrucco che racconta un po' questa fotografia, no? L'ultima fotografia scattata a Che Guevara prima della morte.
Esatto. La cattura, cioè, c'è dentro un po' tutto di Che Guevara qui. C'è il continente, c'è il viaggio al Granma, l'arrivo a Cuba, c'è la dipartita, c'è la caccia, c'è poi la morte finale.
Sergio, siamo arrivati anche quest'oggi ormai quasi a fine puntata, ci resta giusto il tempo per qualche chiacchierata e per un'ultima canzone. Che cosa ci proponi come ultima canzone?
Beh, visto che è una storia americana, ribalziamo in Nord America e rimaniamo su Pete Seeger, che abbiamo già ascoltato. Rimaniamo sempre a quel famoso concerto di Torino e Novara dell'aprile del 1976.
E che canzone ascoltiamo questa volta?
Beh, una delle canzoni più celebri di Pete Seeger, che è stata ripresa da tantissimi cantanti. Una cito tra tutte, John Baez, che l'ha resa famosa. Questa, dove andranno a finire i nostri fiori? Questa è la domanda che tra l'altro è presa da una, questo testo è preso da una poesia russa, che Pete Seeger riprende da una poesia russa e attualizza però sulla guerra, che allora era presa. La nazione americana soffriva il problema è un vago eufemismo, la tragedia di tutti questi suoi figli che andavano a morire non si sa perché nel Vietnam, e quindi cresceva. La canzone non fu scritta molto prima, ma venne ripresa poi durante...
Riutilizzata, durante le proteste anche dei movimenti, certo, pacifisti contro la guerra in Vietnam. E ce l'andiamo a sentire quindi in questa versione live tra Torino e Novara, era... La prima metà di aprile del 77, in questa...
Era esattamente l'8 e 9 aprile.
E il 9 aprile del 77, in questa
non
serie...
Non sappiamo questa registrazione se sia dell'8 o del 9 aprile. Quella di prima dal pubblico penso proprio che fosse quella di Torino, del 9.
E andiamo a vedere, insomma, la canzone tra l'altro che chiudeva questa registrazione live, vero?
Sì.
Questo disco di Pete Seeger in Italia, uscito per i Tipi del Manifesto.
Tipi nel manifesto è uscito, sto cercando di ricostruire in che anno poi l'hanno fatto uscire quello manifesto, ma tanti anni dopo, qualche anno fa.
Sì, a inizio anni 2000 nel migliore dei casi. Comunque andiamo a sentirci intanto la canzone e poi ritorniamo in onda anche per i saluti. Eccolo qua, Pete Seeger.
Husbands, everyone, when will they ever learn?
qui si sente il pubblico di Torino o di Novara, Sergio? Non l'abbiamo ancora capito, vero?
Secondo me di Torino.
Perché c'era più
a Novara
gente.
Non era così numeroso.
Non eravate in tanti in quell'occasione.
No.
E vabbè, siamo arrivati anche quest'oggi alla fine di un'altra puntata di Zibaldone, l'ultima puntata del mese di giugno. Ci ritroviamo però venerdì prossimo, come tutti i venerdì, e ancora una volta insieme a Sergio Secondiano Sacchi, che ci accompagnerà anche venerdì prossimo.
E chiuderemo venerdì prossimo questa parentesi lunghissima sui panbrumisti e
sul mondo, diciamo,
annessi vari,
annessi e connessi. Sì, la prossima sarà la quinta puntata dedicata ai panbrumisti. Vi ricordo che questa invece è stata la quarta puntata dedicata ai panbrumisti, un po', diciamo, e anche al mondo del Club Tenco di Sanremo e alle varie collaborazioni. Abbiamo parlato soprattutto molto di America del Nord con Pete Seeger, e poi invece l'America latinoamericana tra Cuba, la Cuba di Pablo Milanese e di Silvio Rodriguez, e poi il Brasile di Chico Buarque, di Caetano Veloso e di Carlinhos Vergueiro, e tante altre cose. E ci ritroviamo quindi venerdì prossimo.
E torneremo in Europa.
E torniamo in Europa. Sergio, grazie come sempre di essere stato qui con noi. Ti aspettiamo venerdì prossimo. Ricordiamo, venerdì prossimo, prima puntata del mese di luglio, come tutti i venerdì, Zibaldone va in onda dalle 18 alle 20, appunto ogni venerdì, qui sulle frequenze di Radio Contrabbanda, 91.4 FM a Barcellona, in streaming all over the world, da Trento a Timbuktu, da Tripoli al Kamchatka, sulla pagina web di Radio Contrabbanda, www.contrabbanda.org, e poi in podcast tutte le nostre puntate da oltre 3 anni a questa parte dal nostro blog zibaldone.contrabbanda.org, dove trovate appunto anche questa serie di speciali sui panbrumisti. Se non avete sentito i precedenti e vi state ascoltando la puntata di quest'oggi, trovate le 3 precedenti puntate scaricabili in podcast. Vi ricordo anche il nostro Facebook, Zibaldone Radio Contrabbanda, ci trovate così quindi anche sui social network. Sergio, venerdì prossimo, e buon venerdì sera a tutti e buon fine settimana.
Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone.